buonasera a tutti quanti, ben ritrovati. È arrivata la pioggia finalmente, ma insomma, adesso ha dato, sarebbe ora di un po' di sole, no? Grazie per essere qui, sappiamo che altri stanno arrivando, altri magari non ci sono a causa del maltempo, e comunque grazie a tutti. Questa è l'ultima serata di questo terzo ciclo di incontri, che sono 3 anni che portiamo avanti questo percorso intitolato La scuola e la città. Io saluto insieme a voi Domenico Iannaccone. Sì, no. Sicuramente Domenico non ha bisogno di presentazione perché è un volto notissimo del giornalismo italiano. Io ho lavorato a Ballarò, lavoro a Presa Diretta, adesso lavoro anche alla nuova trasmissione di Luisella Costamagna che si intitola Robinson, però ci tengo a dirvi, ecco, che la sua carriera, dopo qualche piccola nota biografica di giornalista, è partita dal Molise, iniziata al Corriere del Molise, il quotidiano del Molise, dove si è occupato di cronaca e di politica, poi è stato caporedattore di una televisione che si chiama Teleregione. Dal 2002 al 2003 ha lavorato a Rai 3 alla trasmissione Occupati, con la K che forse qualcuno di noi, io sicuramente, si ricordate, la vedevamo, e nel 2002 ha fatto un documentario intitolato Grammatica di un terremoto, indagando sul terremoto di San Giuliano di Puglia. Ricordate anche la vicenda della scuola, caduto, sono morti tutti i bambini. Vi dicevo che poi ha lavorato a Ballarò dal 2004 al 2008 e a Viva l'Italia di Riccardo Iacono dal 2007, poi ha preso Diretta. Ci tengo a dire, penso che sia una cosa molto importante, perché abbiamo ricordato Ilaria Alpi diverse volte,
mi fa piacere.
In tutte, anzi, le tre incontri precedenti. Ecco, Domenico è stato il vincitore nel 2008 e nel 2010 del premio
anche
nel 2011.
Infatti adesso non partecipo più perché sarebbe
perfetto.
Comunque no, ci teniamo perché, sì, perché è un premio importantissimo, che,
sì,
che come dire, sottolinea anche il rapporto che ci deve essere tra un giornalista e la verità, no? Il racconto della verità. Quindi quel premio è interessante, insomma, ci siamo affezionati.
Beh, mi fa molto piacere, perché a noi faceva molto piacere ricordare Ilaria Alpi, Milan Rovati, e ci tengo anche a dire che in apertura di questo ciclo di incontri abbiamo letto i nomi di tutti i giornalisti uccisi da mafia, terrorismo e incombiati di guerra nel nostro paese, perché non ci si dimentichi. E abbiamo anche ricordato che c'è un osservatorio che si chiama Ossigeno per l'Informazione, che documenta come ancora oggi nel nostro paese tanti tuoi colleghi e colleghi siano oggetto di minaccia perché raccontano delle cose scomode da raccontare, ma che è necessario sapere. Farò una piccola introduzione solo per fare un po' il riepilogo di quello che è emerso negli incontri precedenti, e poi ti lascio la parola, e poi noi siamo abituati a interloquire.
Così facciamo una chiacchierata di quella che ci
vorrebbe. I nostri ospiti. Siamo partiti, ecco, con l'idea di mettere testa quest'anno sul tema dell'informazione, perché l'informazione abbiamo ritenuto un elemento indispensabile per capire quello che succede attorno a noi. Abbiamo parlato del giornalismo d'inchiesta con Paolo Biondani dell'Espresso, del giornalismo televisivo, in particolar modo rispetto alla figura di Viviata con Santo della Volpe. Poi abbiamo voluto vedere come dal giornalista straniero vede il nostro paese. È stato qui Steve Scherer della Reuters il mese fa, e quindi ci interessava anche quest'altra faccia. Con te invece vorremmo parlare della buona informazione, per non scadere nello stereotipo che in Italia comunque le cose vanno sempre male, che l'informazione è comunque incontrollata, che c'è tanta censura, eccetera, eccetera. Certo, sono problemi che esistono, ma l'esperienza, la tua storia, i programmi a cui hai partecipato, i programmi di cui sei stato anche autore, danno anche un messaggio importante, ecco, non solo di speranza, ma anche di concreta possibilità di volgere in positivo l'uso delle parole e delle immagini. E quindi durante questo percorso abbiamo provato a cercare di focalizzare meglio sulla domanda: ma che cosa serve l'informazione? Sembrerà strano, però ci tenevamo a vedere quali possono essere le possibili risposte. Io me ne sono segnati dai diversi incontri. Serve a conoscere, a prendere coscienza di ciò che accade attorno a noi, a cambiare le cose che non ci piacciono, a denunciare le cose negative e a dare visibilità a quelle positive. Rispetto sempre all'informazione abbiamo ragionato, abbiamo cercato nei nostri chiacchierati di capire anche quali sono, diciamo, i limiti, i lati critici e che cosa è venuto fuori da questi incontri. Perché una criticità che esiste dipende dalla proprietà delle testate o delle televisioni. La proprietà limita la possibilità di affrontare certi argomenti o di dire determinate cose. Abbiamo parlato anche del finanziamento pubblico di cui godono certi giornali, che anche quello è considerato un elemento di condizionamento dell'informazione, un suo limite. Il tema della censura e dell'autocensura. Oggi c'è tanto bisogno di informazione, ma molti tuoi colleghi giovani vivono delle situazioni di precariato terribile che tu conoscerai molto bene e quindi tendono essi stessi a limitarsi in quello che scrivono, che raccontano, che documentano, perché comunque il pane bisogna cercare di portarlo a casa. E poi un aspetto interessante e trasversale che è venuto fuori è legato, diciamo, proprio alle persone che svolgono questo mestiere, lo stare attenti all'essere imparziali, oggettivi il più possibile nel raccontare i fatti, e tutta la fatica, abbiamo capito sia nello scrivere che nel raccontare con le immagini, di stare attenti a trovare sempre questo equilibrio. L'altro aspetto importante su cui ci siamo soffermati in questi incontri è come è cambiata anche l'informazione con l'arrivo di internet e dei social network, Facebook, Twitter e quant'altro. E questo sistema, questo nuovo modo di comunicazione ci hanno fatto riflettere sul fatto che oggi, a differenza magari di qualche tempo fa, non mancano le informazioni, ma noi dobbiamo stare molto più attenti di prima alla qualità delle informazioni che vengono divulgate. E secondo passaggio, non siamo più soltanto fruitori dell'informazione, ma possiamo essere anche produttori di informazioni. Mi viene in mente quello che è successo ieri sul volo Roma-Tunis, di questo signore che fotografa quella scena, la mette su Facebook e nell'arco di un'ora 2000 contatti e oggi è notizia di prima pagina di tutti i quotidiani.
Anche la foto del re di Spagna.
Sì, esatto.
Sono meccanismi insieme.
Esattamente. E poi abbiamo sentito, per esempio, da Steve Scherer come in diverse nazioni del mondo la carta stampata stia andando verso la chiusura e si stiano cominciando a produrre giornali, perlomeno così lui ci diceva, degli Stati Uniti, meramente online, quindi sull'iPad o su un altro strumento, e quindi ecco, è un altro cambiamento anche da questo punto di vista. Sull'Italia, e vado verso la fine, che cosa è emerso? Beh, per esempio è emerso che nel nostro paese manca la tradizione di un giornalismo investigativo. Giordani ci raccontava che alcuni giornali, per esempio americani o anglosassoni, hanno delle equipe di giornalisti investigativi, quindi a noi piacerebbe capire anche come tu realizzi e organizzi le tue inchieste televisive, una delle quali molto bella che hai fatto su Zignan, no?
sull'evasione fiscale.
Un altro aspetto di criticità che è emesso è che è stato questo: si fanno delle inchieste, si denunciano delle cose molto dure, molto pesanti, però poi la ricaduta sembra molto debole, cioè sembra che cambi molto poco. Il fatto che in Italia mancano degli editori puri, quindi con tutto ciò che questo ne consegue, e il fatto che, come ho già anticipato poco fa, alcuni giornalisti che raccontano e si impegnano siano purtroppo oggetto di pesanti minacce. Le considerazioni finali che sono emerse, quali sono state da questi incontri? Che per produrre e usufruire di una buona informazione dobbiamo abituarci anche ad investire di più, quindi anche essere disponibili a tirar fuori qualche soldino in più dalle nostre tasche. Che oggi un tentativo di minacciare, ecco, di limitare l'espressione dei giornalisti non è tanto e soltanto la minaccia, diciamo così, criminale, ma anche per esempio quella delle querele, che è la richiesta di risarcimento di danni è esorbitante.
Noi abbiamo avuto il problema della Malleva come report, certo. Siamo stati nel limbo, abbiamo avuto seri problemi perché non avendo una copertura, diciamo, di tipo legale, insomma, il problema di rimetterci di nostro, cioè è chiaro che se io faccio un'inchiesta che riguarda temi come l'Andrangheta o la Camorra o altri temi dove grandi interessi vengono toccati, è chiaro che siamo bersagliati, abbiamo bisogno di una tutela, perché altrimenti questo il nostro input è spesso frenato da una questione propria, perché abbiamo anche noi famiglia, non è che possiamo metterci, anche perché lavoriamo per una grande azienda, io lavoro per la RAI, non vedo perché la RAI non debba garantirmi, se verifica il mio lavoro con lei, non debba garantirmi anche la tutela legale.
Certo. E quindi chiudo con una frase che Santo della Volpe ci ha detto qui, che ha ripetuto anche ai ragazzi, perché si fanno questi incontri la sera, poi domani mattina incontriamo i ragazzi dell'istituto, che è stata questa. Impariamo ad avere fiducia nel giornalismo e nei giornalisti. Ecco, noi ti ringraziamo perché di te abbiamo molta stima e molta fiducia. Ci piacerebbe che ci raccontassi il tuo modo di lavorare, le tue difficoltà, ma anche le cose importanti che il tuo lavoro ha prodotto sulla nostra società e sul nostro continente. Grazie ancora per essere qui.
Grazie a voi per l'invito. Intanto cominciare dalla fine. Ho proposto al mio direttore di rete un programma che si chiama La vita degli altri. Cioè voglio... Mi piacerebbe, insomma, oramai da diversi anni, saranno 13 anni che mi occupo di inchieste, di racconto, di attraversamenti, di scandali e di tutte le cose che raccontano un paese che non va, e che a un certo punto ho detto, ma la nostra Italia può essere raccontata in maniera diversa? Cioè posso completamente ribaltare il concetto di racconto e di inchiesta nel senso positivo della parola? E così mi è venuta voglia di scrivere questo format, speriamo veda la luce, e perché voglio raccontare un'altra Italia. Mi piacerebbe raccontare quello che c'è dietro le persone che sono in qualche modo non toccate dai grandi organi di informazione. E così ho cominciato a mettere giù una lista di persone che mi piacerebbe incontrare, come se ci fosse la voglia di intervenire su qualcosa che è completamente inesplorato. Guardate, in Italia il problema dell'informazione, anche dell'inchiesta, è che se io faccio una cosa, se la fa un mio collega, insomma, non è, spessissimo si replica, c'è una informazione duplicata, come se fosse a un certo punto una ripetizione totale. Vi racconto un fatto che vi fa capire come ci si muove. Avevo raccontato in una puntata che si chiama Oro Buttato, a cui Santo la Volpe era affezionato, ho raccontato tre anni fa hanno fatto questa cosa, avevamo raccontato come tutti i beni culturali in Italia fossero abbandonati a se stesso e non ci fosse il reale impegno da parte delle istituzioni a raccontare e a valorizzare quello che uno ha. Allora, ho trovato una storia stranissima, un po' per caso, perché mi muovo anche con una sorta di spinta, ma proprio di fiuto immediata, di capire delle cose. Vado, sto facendo, se vi capita però andateci, vi do questo consiglio. Sapete, nel Golfo di Pozzuoli c'è un centro che si chiama Bacoli. Ecco, a Bacoli c'è un castello, il castello aragonese. Diciamo, sulle fondamenta di questo castello si racconta, ma ci sono anche dati storici accertati, si racconta che ci fosse la villa di Giulio Cesare. Quindi pensate che cosa si può trovare lì. Tant'è che a un certo punto è stato aperto un museo. Guardate, ci sono delle cose straordinarie. Io sono entrato in un museo che è chiuso adesso e apre 4 volte l'anno in quelle date famosissime che il Ministero dei beni culturali ha permesso si è aperto. È stato dal Presidente della Repubblica nel 2010 definito il miglior museo dell'anno, 55 stanze piene di reperti, vasi in alabastro, epoca greca, romana, straordinario. Cioè sono entrato, c'erano i custodi che mi guardavano, che erano, magari su YouTube cercatelo, perché è un pezzo molto forte, in cui un custode mi dice, ma io che posso fare qui? Io sto qui e mi viene da piangere. Io dico, ma... E lui era amareggiato per quella situazione. E a un certo punto io sto raccontando quel posto e mi imbatto in una sorta di ufficio dell'azienda di soggiorno e faccio scambio due chiacchiere. E mi dice, ma sa una cosa, qui c'è un posto, qui per aprire un posto particolare di pregio, devi chiedere alla signora, perché ha le chiavi. per esempio c'è una piscina, si chiama la piscina Mirabilis, che sta sopra Bacoli, e se ci vai devi chiedere le chiavi alla signora Giovanna. E ho detto, come le chiavi alla signora Giovanna? E allora, senza dire nulla, sì, c'era un numero di telefono, era una signora Giovanna, una che abitava lì. Allora vado, ci inerpichiamo, io sapevo appena che cosa fosse la piscina Mirabilis, però vi invito ad andarci, è la più grande cisterna romana al mondo. Se andate a Istanbul vi fanno visitare delle cisterne straordinarie e dicono che sono le più belle, non è così, è lì. Allora pensate, la flotta romana si ancorava nel porto di Miseno e attraverso una canalizzazione di acqua, scusate se vi faccio questa cosa perché è bellissima, l'acqua veniva praticamente convogliata in una sorta di buco con archi che sembravano una cattedrale gotica, tutta scavata nel tufo, 15 metri sotto, e da quel posto poi veniva convogliata l'acqua sulle navi. Pensate che opera anche di architettura idraulica incredibile. E insomma vado, suono la porta e si sente dall'altra parte, lo dico in napoletano perché sono molisano, comunque dice, chi è? Io dico, è Rai 3, e lei fa, chi? E dico, la televisione, no? E lei dice, ah! E mi esce una signora di 70 anni, però sento in ciabatte. E io dico, sono venuto a vedere la piscina. E lei mi fa, queste sono le chiavi, va, che poi vengo io. E quindi mi consegna le chiavi. Allora prendo le chiavi, apro il cancello e poi scendo. E mi trovo un mondo. Io sono rimasto esterrefatto, perché tra l'altro poi... la bellezza di questo posto è che è maestoso, una cattedrale dentro, e quindi ho fatto delle riprese. Ma poi la signora è apparsa dopo, i vicini di casa mi hanno detto, ma questa signora qui, arrivano i turisti americani, francesi, e lei a volte non apre, se sta storta non manco risponde alla porta. Allora questa storia mi ha fatto capire che dietro ci sono delle cose belle. Cioè, fortunatamente si è aperto lo squarcio, poi i beni culturali attraverso Guzzo credo che abbiano modificato, spero che non ci sia ancora signora Giovanna. Comunque, ma per tornare a quello che vi dicevo, l'informazione, dopo che ho fatto quella cosa, a un certo punto ho visto che il TG1 ha fatto la stessa cosa con la telecamera nascosta, e ho detto, ma perché, però, perché si racconta un fatto che già si è raccontato? Cioè, perché il giornalista deve sedersi su delle cose che già sono state raccontate? E poi l'ho visto al TG2, e poi l'ho visto a Mi Manda le Tre. Allora, questa cosa mi fa pensare che l'informazione, per questo ho un bisogno proprio forte di raccontare cose che non si raccontano. Spessissimo c'è un argomento, succede che si scopre in un pronto soccorso che tutti raccontano la stessa cosa e si scordano di altre cose. Se c'è un problema su un treno, voi per un mese vi ritroverete lo stesso servizio declinato. E questo vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Cioè, io devo stare attento a tutto. Cioè, siamo pigri. Il concetto, spessissimo, i giovani e i nuovi che arrivano da noi, no? A me piace trasmettere a loro. Quindi... Mi vengono affidati e io dico sempre, guardare dove non guardano gli altri, la regola fondamentale, come se a un certo punto ci dovesse essere una missione. Ma questa cosa me l'aveva insegnata una cosa stranissima. Io vengo dal Molise, così racconto anche un po' della mia storia, e ho iniziato una piccola realtà, e c'è stato un giornalista che aveva lavorato con Zavoli, che poi era tornato in Molise, però era ancora, aveva voglia di lavorare, era un tipo ombroso, molto ombroso, e a un certo punto mi dice, io ho cominciato a scrivere prima sul giornale, poi l'editore mi dice, però secondo me puoi funzionare in televisione, e poi ci sono rimasto, però all'inizio insomma non la conoscevo, e vengo affidato a lui, e lui mi dice, guarda, io ti posso insegnare, però devi rispettare una cosa, tu per un mese e mezzo, tu vieni con me, ma non dici una parola, cioè stai con me, cioè devi stare zitto, devi osservare quello che faccio e basta. Ho detto, va bene, accetto. Allora cominciamo questo, è una persona bellissima. Non parlava con me, ma parlava con tutti gli altri. Aveva un rapporto con la gente. Mi ricordo che anche nel piccolo io vedevo che lui aveva un metodo, era incredibile, perché si andava nei campi e si parlava di lavoratori clandestini, di braccianti, che dalla mia parte ce ne sono, insomma. E lui aveva sempre la capacità di arrivare dove gli altri, aveva la capacità empatica, no, di avvicinarsi alla gente, sapeva come parlare. Se parlava con un bracciante sapeva come dire una parola, se parlava con un politico sapeva anche interfacciarsi con lui. E c'era un meccanismo così perfetto che alla fine mi ha affascinato. Per un mese e mezzo non ho parlato. Poi mi disse: adesso fai tu. E io ho cominciato, facevo degli errori, come fanno tutti. Ma la cosa interessante è che mi ha praticamente scritto il percorso della mia attività professionale. Mi ha detto: guarda, tu devi essere sempre una persona onesta con te stesso, sempre. Non devi mai lasciarti condizionare da uno che potrebbe in qualche modo poi ricattarti, mai. O perché ti può fare un favore, o perché ti può dare qualche cosa, o perché ti può promettere qualcosa. Devi essere distante, distante. Io vengo da un'esperienza familiare, sono figlio di imprenditori. I miei genitori, quando ho cominciato a fare questo lavoro, all'inizio, che guadagnavo 100 euro, 100.000 lire, mi ricordo all'epoca, al mese, mi dicevano: ma tu sei matto? E mi hanno inquadrato come una persona che in fondo forse si stava instradando verso la fame. Adesso questa cosa è un po' diversa, loro mi guardano e sento che c'è ammirazione da parte dei miei, però all'epoca io sentivo che ero incompreso in quel senso. E quando ho cominciato a conoscere questa persona bene, che mi diceva quelle cose, mi sembrava di distanziarmi anche dalla mia famiglia. Sentivo che avevo una distanza anche morale, ma non perché mi fossero corrotti. Io sono figlio di persone per bene, che hanno sempre lavorato, che hanno gli operai, che hanno sempre assunto, che hanno pagato i contributi. Però c'era una distanza che io dovevo rispettare, perché io facevo un lavoro che non era un lavoro come gli altri, era un lavoro diversissimo, era una missione. Però questa cosa mi è rimasta dentro, io l'ho tenuta a mente sempre. E questo mi permette adesso di affrontare le cose, magari di vederle, anche con una, come dire, capacità introspettiva diversa. Mi capita spessissimo di attraversare, molti mi chiedono, mi è capitato, che ne so, tu sai, ho fatto inchieste pesanti sulla 'ndrangheta, sulla camorra, siamo entrati in luoghi particolari, abbiamo fatto inchieste sulla politica, e mi riconoscono che c'è una, diciamo, capacità di rapporto che si crea sempre, ma io debbo questa cosa al mio maestro. Cioè, mi ha insegnato che puoi farti anche prendere in giro. Mi è successo in una intervista con Prosperini, non so se sapete chi è. Prosperini è un ex assessore regionale al turismo della regione Lombardia, indagato, poi arrestato, insomma, per tangenti, uno di questi, dei primi, e lui era agli arresti domiciliari. Allora chiedo di fare l'intervista. Prosperini è un omone grandissimo, che se la prendeva con gli immigrati, che faceva filippiche in televisione, che maltrattava le persone, diceva: barchetta, via a casa, questa roba così. Parlava di integrità, di pulizia, di rispetto, di cose che la politica va sempre saper rispettare. A un certo punto mi dice: sì, la faccio. Io quindi chiedo autorizzazione in tribunale, vado a casa sua e mi si presenta un omone enorme, ex pugile, e comincia l'intervista, e lui tergiversa. Io avevo le carte processuali, avevo studiato, quindi sapevo che cosa dovevo chiedergli. A un certo punto gli dico: sì, va bene, però lei ha preso le tangenti, lei ha preso dei soldi, c'era questo a proposito di editore della televisione, 200.000 euro che avete trasferito in un conto estero. E lui mi fa: ma lei sa una cosa? Lei è un po' terroncello, mi disse. E non può capire. Allora, questa cosa mi ha fatto anche piacere per certi aspetti, perché alla fine, certo, io sono Perroncello. Lui pensava di irritirmi, di farmi arretrare, cioè ha cercato un'offesa per dire tu non puoi parlare con me. E questa cosa invece io l'ho vissuta come un elemento per entrare con lui. Infatti non ho replicato, ho aspettato. Sono stato uno che in qualche modo piano piano poi ha aspettato il momento per farlo cadere. E infatti poi alla fine dell'intervista esce fuori tutta la verità. E il concetto è quello di sapere sempre come dire, con chi si sta parlando. Io sono andato a Scampia, domani lo faremo vedere ai ragazzi questa cosa. Nel 2007 lavoravo per Ballarò e c'era una riunione di redazione, e a un certo punto si è detto c'erano i morti di Fire a Napoli, ne morivano 2-3 al giorno, una volta erano gli scissionisti, una volta l'altra fazione, si ammazzavano. E parlai con Giovanni, con Floris, e dissi: scusa, non ci andava nessuno a Napoli, c'era un bollettino di guerra e basta, morto qua, morto qua. E come se a un certo punto fossero dei morti senza valore, un elenco. Allora c'è questa riunione di redazione, e con Giovanni, con Floris, diciamo: ma che ne dici se vado? La racconto, vediamo che cosa ne esce. Lui mi disse: vabbè, magari chiama le forze dell'ordine, mettiti in contatto con loro e cerca di arrivarci in maniera protetta anche. Io non l'ho fatto, per un'altra regola, che è una regola di intermediazione. Io non posso raccontare un fatto perché c'è un altro a fianco a me che mi protegge, cioè non mi permette di capire quello che succede. Non ci può essere questo. E quindi vado a Scampia. Entriamo. Ne esce poi un racconto fortissimo, fortissimo, perché in qualche modo raccontiamo quello che non era mai stato mostrato in televisione. Poi Scampia è diventata la piazza dello spaccio, si è visto, però c'è stato un momento in cui io ho trovato un ex pregiudicato, mi sono affidato a lui. Era uno che aveva praticamente fatto la trafila, aveva venduto droga, era stato in una organizzazione. E poi ne era uscito. Lo incontro nella piazza del paese, ero andato una sera prima lì, a Piscino, mi ricordo. E mi sono fidato di lui, e lui si è fidato di me. E mi ha detto: vabbè, domani ti accompagno io. Siamo andati nelle vele. In un primo momento mi hanno detto: le telecamere sono fuori. E un signore mi ha detto: adesso tu vieni con me. Mi ha fatto una foto col telefonino e mi ha detto: guarda, se quello che tu vedi adesso lo porti fuori, io so chi sei. Siamo entrati all'interno e mi ha portato in un posto che poi avete visto in quello che si è visto in Gomorra. Tra l'altro lì dentro, in quel film, c'erano due o tre persone che avevo intervistato. C'è una parte del mio documentario che è su Scampia, dove ho intervistato le persone lì fuori. Poi hanno lavorato in Gomorra stesso e poi sono stati arrestati. Ecco, fanno parte di quel gruppo di... Comunque entriamo dentro e io vedo... Ma vi dispiace se vi racconto queste cose, così ne andiamo più vicino. Allora c'era questo un tavolo lunghissimo, un signore in canottiera, faceva caldo, era in mutande, aveva praticamente un secchio di plastica, sapete quello che si utilizza per vendere lupini o nelle fiere, quello enorme, pieno di soldi, era pieno di soldi. E aveva praticamente un bancone con tutte le dosi, era un supermercato la droga. E poi c'erano velocemente le persone che entravano, prendevano quello che dovevano prendere e mettevano i soldi dentro e uscivano velocemente. Era un supermercato. Adesso tu hai visto quello che hai visto. Adesso questa cosa la racconti a modo tuo, la racconti perché l'hai vista. Però qui non puoi venire. Per il resto però puoi girare, puoi raccontare quello che succede nelle vele. E così scopro la casa dei Puffi, si chiamava, che era un posto stranissimo, un asilo mai entrato in funzione, che era un posto, io nel pezzo me lo ricordo forte, dico, era abbandonato dal Dio, da tutti. Io ho una figlia di 7 anni, quando faccio quel pezzo mia figlia era appena nata, E io ho un ricordo olfattivo di quella roba lì. Cioè mi ricordo gli odori di quel servizio. Come se quella cosa fosse diventata un imprinting. Ho l'odore di un bambino che viveva nelle vele. I neonati hanno un odore che è simile per tutti. Era come quello di mia figlia. Perché questo bambino stava con la madre e mentre saliamo sulle vele praticamente, famiglie poverissime, qualcuno ha spacciato, qualcuno era disoccupato, questa madre mi si avvicina, allora ho un gesto, sento l'odore di questo bambino, lo riconosco come l'odore di mia figlia. E questa cosa mi ha fatto un po' pensare, come dire che la vita di per sé è uguale dappertutto, è simile dappertutto. Tant'è che a un certo punto proseguo e vado in questa casa dei puffi, in questo asilo mai andato in funzione, e lì l'odore diventa un altro odore, diventa l'odore di una macelleria. Credetemi, siamo andati in un posto dove c'erano 60, forse 70 persone contemporaneamente che si drogavano, che si facevano, come si dice, e lo facevano in maniera così quasi bestiale, cioè l'uno. C'erano ragazzi con i pantaloni abbassati che avevano lividi dappertutto e non trovavano più le vene e quindi cercavano vene sul collo magari o sui polsi o all'inguine, ed era gente che implorava. Abbiamo camminato su un mare di siringhe, ero io e l'operatore. Quella cosa non l'avrei potuta mai fare con un poliziotto, sarebbe stata un'altra cosa. E qui questo rapporto di non mediazione permette di raccontare la verità, permette di capire meglio quello che succede, il fenomeno, nel bene e nel male. Perché il tema è quello di raccontare il bene anche. Cioè, che è anche più difficile, è anche più difficile. Cioè, perché sembrerebbe, per uno che fa televisione, da noi ci sono i tempi televisivi, no? Cioè, se tutto deve funzionare. Però è chiaro che se io racconto un meccanismo positivo che mi permette di dimostrare che ci sono delle persone che si impegnano anche per delle cose positive, magari senza scendere uno scontato. Guardate, in Italia il giornalismo spessissimo vive di sensazionalismo. Cioè, se una notizia non è sensazionale, ti dicono, ma sì, però che importa? Non fa effetto, non fa presa. Devi stare sempre lì, no? E torno al discorso della vita degli altri. Mi piacerebbe raccontare quello che non fa sensazione, magari cominciare a, come dire, un nuovo corso anche di televisione. Noi cominceremo, infatti gliel'ho detto, questo quasi è sicuro, insomma, lavorerò per un programma dove sarò autore anche, si chiama I 10 Comandamenti. Anche questo è un modo. Abbiamo deciso di dare il titolo a questo programma perché vogliamo declinare ogni cosa, nel bene e nel male. Magari anche applicando il comandamento, no? Cioè non negandolo, cioè obbedendo quasi a un canone. E questa cosa mi permette di essere più libero. Spessissimo, quando si lavora per un programma come Ballarò, Presa Diretta è già diverso, perché con Presa Diretta c'è un racconto, cioè c'è tutto reportage, poco lavoriamo sui 110 minuti, sono tantissimi in televisione. Pensate, per fare, io ho fatto il calcolo, faceva col mio montatore, che tra l'altro è veneto lui, bravissimo, montatore straordinario, affidabile, e abbiamo fatto il calcolo che per fare una puntata sulla spazzatura, non so se l'avete vista, quella di Napoli, abbiamo fatto una puntata forte, abbiamo raccontato quello che succedeva, no? Dal rifiuto, quello accatastato da anni, quello che ci hanno fatto credere fosse stoccato, alle ecoballe, quelle che si sono mineralizzate. Pensate, 350 campi di calcio a Giuliano, a 50 km da Napoli, non lontanissimo, hanno accatastato quasi 8 milioni di cubi. Sono le piramidi del disastro ecologico in Campania, accatastate, lunghe come 350 campi di calcio. E allora, per raccontare questo, c'è bisogno di un lavoro immane, tantissimo. Cioè, voi fate 100, ci ho lavorato 4 mesi, e non finiva mai. Ogni giorno succedeva una cosa. Cioè fino all'ultima settimana dico, ah, finita, no, arrestano Catenacci perché sversava percolato al mare, no? Anche lì, sempre in quel posto straordinario, baciato dal mondo. A proposito di persone per bene, a Napoli c'è un personaggio che si chiama Raffaele del Giudice. Conoscete? Una persona di un impegno straordinario, straordinario. Era responsabile, direttore delle gabinette. Uno che ha, adesso, fortunatamente, De Magistris lo ha chiamato, perché l'impegno deve pagare in qualche modo. Lo ha chiamato a dirigere la SIA, che è un disastro, è l'azienda municipalizzata che si occupa dei rifiuti. Pensate a Napoli che cosa può significare avere a che fare con camion della spazzatura, cooperative spesso colluse con la camorra. Cioè bisogna rimettere mano a un sistema. Bene, Raffaele del Giudice è stato un personaggio straordinario, perché con lui abbiamo fatto un giro, lui ha fatto un documentario che si chiama Beautiful Country, e c'è una scena, simbolo, cioè l'impegno, no? L'impegno. Lui, Bertolaso era all'epoca, per la protezione civile, stava gestendo l'emergenza rifiuti a Napoli. A un certo punto arriva in un posto dove avevano creato una discarica, a norma, dicevano loro, e Raffaele del Giudice, preso dallo sconforto, perché i signori avevano messo, solitamente per far vedere che una discarica a norma, si mettono piccole schegge di pioppo per coprire una parte, e siccome il percolato però usciva, fermentava la terra, i pioppi sono diventati dei stecchini galleggianti, con un fetore terribile, e lui a un certo punto, preso da uno sconforto, prende un sasso, con Bertolaso che non lo sentiva, e lui con una invettiva incredibile ha preso un sasso, ha detto guardi qui, ha lanciato questo sasso ed è caduto in un mare che era profondo 5 metri, esplose il percolato, cioè la terra ribolliva, noi l'abbiamo mostrato, perché continua a farlo, cioè hanno avvelenato la terra, e Raffaele del Giudice dice guarda, vedi qui, se tu vieni in questo posto, capirai che qui hanno avvelenato la terra più fertile d'Italia. Qui bastava buttare, mettere a terra un bastone di legno perché veniva fuori un albero, per quanto era fertile. Hanno rovinato. E quando io guardo le popolazioni di Terzigno che abbiamo seguito in quella fase di rivolta, non è colpa della povera gente. Quella gente si stava difendendo. Non è colpa dei napoletani. Ho raccontato, e qui il positivo, mi hanno detto, vai in Veneto, racconta la raccolta differenziata in Veneto. Ho detto, ma è troppo scontata questa cosa. Io me ne vado vicino a Napoli, c'è un paese che si chiama Portici, non un paese, una città. Enzo Cuomo, bravo, lo conosci. 55.000 abitanti, con una densità che raggiunge quella di Hong Kong. Tu lo sai, no? Allora, lui che ha fatto? Ha detto, mi hanno eletto, tra l'altro minacciato, uno di quelli minacciati. Io devo fare il mio lavoro di sindaco. Mi ha detto, non me l'ha ordinato il medico di fare il sindaco. E così si mette in testa Napoli, ragazzi, la Napoli è un mare sconfinato di case, cioè c'è continuità tra un paese e l'altro, c'è Napoli, confina con Portici, confina con San Giorgio a Cremano, c'è tutta una conurbazione che ramifica, è un territorio senza interruzioni. Bene, a San Giorgio a Cremano praticamente i rifiuti arrivavano fin sopra, i topi uscivano dai cassonetti. Lui a un certo punto dice, da oggi basta, si fa la raccolta differenziata. E lui mi dice, io pensavo dopo 3 giorni qui la rivoluzione, cioè mi prendono con i forconi, per usare un termine, come dire, no, attuale. E invece lui dice, mi dice così, proprio, cittadini scienziati. Cioè tutti avevano capito che si poteva fare e che quel modo di adoperarsi per il proprio pezzo di territorio era un modo per dire noi siamo diversi, noi non siamo, è la politica che ci governa. Tant'è che a un certo punto io arrivo e dico, vabbè, mi hanno detto questa cosa, però voglio verificare. All'improvviso entro nelle case e trovo gente che con una perfezione, come diceva lui, no? Scientifica, anziani e non toglievano la carta dalla latta, pulivano, sciacquavano la scatoletta di tonno, avevano l'umido in casa e tutti erano perfettamente cosci che quella era l'unica strada da seguire. Il rapporto a San Giorgio a Cremano, ma dall'altra parte della strada c'erano i cassonetti pieni, e lui mi dice: guarda, vieni con me, vieni con me. Mi mette in macchina e va raccogliendo i televisori che li portano alla sua isola ecologica, perché alla fine ci guadagna anche qualcosa. Entro nell'isola ecologica e che trovo Exxon e Turbini, chiaramente si dice che non hanno tanta voglia di lavorare, che lì erano diventati degli operai modello. Avevano messo su una sorta di centro completamente riciclato. Avevano computer che hanno trovato nel... E io resto esterrefatto, cioè dico: ma qui, in mezzo a questo disastro, qui trovo questo mondo. E qui torniamo al positivo. Cioè, in mezzo a quella marea di nefandezze, di schifezze, di abusi, di sperperi, di tutte quelle cose, ho trovato una gemma che è stata... Allora lui mi chiama dopo un po', vai in onda il servizio. La cosa, mi dice: Domenico, io non ce la faccio più, adesso mi chiamano dalla Calabria, voglio venire a vedere quel sistema, questo sistema, che non è Bedevago, non è il Veneto, non è la parte, è un altro pezzo dell'Italia che sta più giù, magari che non ha neanche poi il retroterra culturale per essere così preciso, no? E però quella cosa mi ha dato anche la spinta, la forza per capire che si può adoperare. Cioè il racconto del positivo in mezzo a quelle cose che non vanno, per far capire che si può cambiare. Perché se non do speranza, perché se mi fermo, vuol dire che nessuno potrà far nulla. Io voglio che le cose cambino, io come giornalista devo spingere affinché le cose possano trasformarsi, possano cambiare. Questo è la cosa positiva. Allora, il rapporto con l'informazione è un rapporto che purtroppo risente di certi meccanismi. È vero, noi abbiamo il problema dello share. Lo share, cioè io faccio lavoro per una rete per il servizio pubblico, cioè non dovrei manco guardarli i dati di ascolto, non me ne dovrebbe, cioè io non dovrei avere l'assillo di capire il giorno dopo com'è andato e com'è andato, e invece ti arriva praticamente, si è snaturato il nome del servizio pubblico, mi arriva il dato, mi arriva il minuto per minuto, sapete come funziona? Cioè le famose macchinette che hanno un campione permettono di capire il minuto, almeno si dice così, poi ogni tanto ci mettiamo un punto interrogativo, però questo ci permette di capire se mi arriva il minuto per minuto e si esce esattamente quello che ho fatto. Iannacone entra in casa della signora X, la signora apre e mi dice esattamente quello che sto facendo, e mi dice: qui è salito, qui è sceso, e quindi poi ci si confronta con queste cose. Ed è non è naturale, perché io non devo avere quel tipo di problema, cioè io non lavoro per una TV commerciale. Il problema è che c'è stato un contagio, perché mancano risorse, perché c'è una concorrenza, diciamo, sleale, perché c'è un tantissimo spreco, e in Rai lo so, ragazzi, da noi ci sono persone che lavorano sottopagate, bravissimi giornalisti che stanno in redazione, che prendono 4 lire, e poi ci sono dirigenti che prendono tantissimo, e c'è gente che fa la televisione la facciamo noi. Io ancora non sono assunto in Rai, dopo 13 anni 14 anni io ho contratti di esclusiva, ma sono elusivi. Cioè spessissimo c'è un meccanismo per cui alla fine io racconto il non trattamento equo, ma alla fine lo vediamo noi nelle redazioni, e la non tutela è quasi l'ultimo dei problemi. C'è un problema di sfruttamento. Guardate che la televisione dovrebbe essere lo specchio del, no? Il giornalismo televisivo dovrebbe essere lo specchio di una cristallino di una società, invece no, abbiamo il problema di dover sopperire e dover raccontare quello che non c'è, che non funziona al di dentro. Tu pensa quanto sforzo, cioè io vi racconto la cosa dell'altro giorno. Allora, io sto lavorando per Robinson adesso, e sono andato l'altro giorno a Novara a seguire Beppe Grillo, A un certo punto io sto sotto, sapete, lui c'ha un rapporto con le televisioni, almeno con certe, cioè non con tutti. Lui utilizza un sistema di beccare una televisione a lui amica, poi la sceglie, il resto... Io sto sotto, sto riprendendo il comizio, poi aspettavo di dover fare qualche domanda, di qualche battuta con lui. A un certo punto mi fa, di quale televisione sei tu, no? Un po'... Di quale tele tu, quello dove sei? Io dico di Rai 3. Rai 3. Tanto so che non metti nulla, E c'era... Allora io sono uscito dal gruppo, perché quel vecchio maestro mi ha detto che devo stare con la schiena dritta. Scusa, ma tu pensi che io ti censuro? Io sto facendo il mio lavoro. Lo vedrete domani sera. Un po' ridotto perché non posso stare, però domani sera vedete questo pezzo su questo, e lui quasi si mi denigra per dire, ma tu non racconti la verità, dice, tanto tu fai queste cose, poi ci sarà un altro che monterà. No, dico lo faccio io, io sono venuto qui per parlare con te, no, il rispetto. Perché alla fine passiamo tutti per essere quelli che lavorano in un'azienda pubblica, hanno tutto. Ma poi, per fare il pezzo di Napoli, vi dicevo prima, sapete quanto per fare 110 minuti di sudore, di racconto? Ho girato 70 ore di materiale, 70! Mettete insieme 70 ore, che non so, cioè 70 ore non è che si può riprendere sempre, mettete insieme i giorni, 70 ore, solo per vedere 30 secondi, 40 secondi. Lavoro, sudore, lavoriamo la notte, nei montaggi lavoriamo la notte. E abbiamo pochissime risorse, c'è le troupe, c'è Intelinate, c'è un programma come Presa Diretta, se tu togli 30 troupe a edizione non puoi fare più lo stesso lavoro. La censura si può fare anche così, in questo modo. Se comincia a dar fastidio, cominciano a dirti, tu vai in onda però ti tolgo le risorse. E come si fa? Come si racconta? Come si lavora in questo modo? Per questo vi dico che alla fine poi il problema è di raccontare sempre con la schiena dritta le cose, no? Perché se no... Ma vogliamo parlare un po'? Scusate se mi sono lasciato andare, però abbiamo affrontato anche un problema di no?
Grazie, anzi credo che sia stata una delle conversazioni più vivaci e sentite che abbiamo avuto in questa sala.
Ma voi che idea vi siete fatti della televisione? Mi piacerebbe che qualcuno...
Io, per esempio.
No.
Io ho rinunciato alla televisione e seguo ogni tanto i servizi che mi interessano su internet, e quindi anche lì l'Auditel esclude tutte le persone che come me hanno rinunciato alla televisione. Non è che la maledica, però probabilmente ho capito che non mi soddisfaceva più, e quindi mi sono cercato delle soluzioni alternative. Grazie.
Sì, ma questo è un problema di disaffezione, un po' perché sono entrati nuovi metodi anche per fruire della notizia, no? Guardate che c'è una cosa come questa, permette di arrivare prestissimo dappertutto. Basta girare, quando stavo a Terzigno c'erano i ragazzi che documentavano quella cosa, per dire Terzigno. Mettevano il video, dopo 2 secondi erano su YouTube, cioè c'era una velocità. Quindi la televisione deve avere anche la capacità di rinnovarsi. Noi spessissimo qui abbiamo quasi... mi chiedo sempre, ogni volta che faccio un servizio, allora come posso raccontare questa cosa? Ho bisogno anche di rinnovarmi. È come uno scrittore che non può scrivere sempre allo stesso modo. Guardate, se forse c'è una persona che riesce in Italia, che è Camilleri, perché quello ha creato un nuovo modo di raccontare, ma che è quello, l'imprint. Però gli altri, è come se, ma anche lui, anche se si vedono i primi libri, cioè è come se a un certo punto ci fosse un'evoluzione. E noi dobbiamo saper fare anche noi, cioè io ho bisogno di raccontare in un modo nuovo, sempre, come se dovessi trovare nuovi stimoli. Io quando giro ho bisogno di capire e quale percorso devo fare. Mi faccio un montaggio in testa sempre, un po' perché sono agevolato, perché ho un retroterra. Io ho fatto il centro sperimentale di cinematografia nel corso di sceneggiatura, e questa cosa forse mi crea già un percorso mentale. Non ho il problema di dover dire, prendo il materiale, poi vado al montaggio, dico, Madonna, adesso come comincio? cioè il mio incipit ce l'ho in testa, so magari anche la battuta che devo mettere per prima, non perdo tempo. Però la capacità di rinnovarsi è una cosa fondamentale che ci permette di rendere il nostro lavoro magari anche più fruibile. Guardate che spessissimo la televisione, siccome replica se stesso, fa sempre le stesse cose, fa sempre, cioè spessissimo mi dicono, per esempio noi prendiamo i service, no? Sono quelli che si trovano nei posti senza avere i cameraman fissi. Compresa diretta ne abbiamo, cioè abbiamo una squadra che ci segue, anche perché ci deve essere tra me e il cameraman, io dico sempre tu sei il mio occhio, e quindi io non ti devo dire nulla, tu sai quello che voglio io, tu sai dove guardo io, e se a un certo punto parlo con te e poi c'è l'occhio della signora che mi sta osservando, tu devi cogliere anche quell'occhio, perché quella parte è un elemento di racconto, e il concetto di guardare sempre nell'altra direzione è lo spessore, il dettaglio, no? E allora succede che invece noi andiamo in giro e ci troviamo con una serie di service che si arrabattano, cioè gente che a volte viene presa così, quindi ogni volta dobbiamo reiniziare, cioè devo fare la scuola di guarda, ecco, e loro mi dicono, ma sai che qui arriva gente, per esempio, e mi dice possiamo girare alla presa diretta? Alla presa diretta, ma qual è lo spesso? Cioè, che cos'è presa diretta? È una trasmissione, cioè tu devi girare a modo tuo, tu devi essere libero, devi essere anche capace di no, di avere il tuo stile. Cioè, gli chiedono girare la presa diretta come se fosse un'icona, no? Ma questo è un limite dell'informazione. Significa essere replicanti. Perché quando uno vede la televisione dice, ma questa cosa mi piace. Cioè, questo tipo mi piace perché si rapporta in un certo modo. E quello è la tua cifra. Tu puoi avere anche un maestro, cioè per me esistono due, c'è cioè una televisione, Zagoli e Marrazzo, Gioia Marrazzo, che avevano un modo di raccontare. Io, e poi c'è un altro, che è Ugo Gregoretti, voi dite, ma che c'entra? C'entra, perché mi piace moltissimo utilizzare anche l'ironia nel racconto. Spessissimo con il sorriso si arriva anche a raccontare la parte peggiore delle persone, no? Mi ricordo che Gregoretti faceva Controfagotto, si chiamava un programma televisivo tanto tempo fa, e lui raccontò, e sembrava attualissimo. Io lo conosco bene, Ugo, perché ho lavorato con sia con la figlia di Gregoretti che con la figlia di Camilleri, che lavora ancora con me. Quindi alla fine, insomma, mi piacciono anche loro come autori. Ma Gregoretti aveva fatto un pezzo bellissimo sulla corruzione, girato 45 anni fa. E racconta come a un certo punto a Roma ci fosse un deputato, un calabrese, un senatore, che avesse una segreteria, hai visto?
Sì, sì, sì.
Per le raccomandazioni. Cioè lui aveva tre persone che lavoravano con lui, che protocollavano tutte le richieste della gente. E siccome la politica all'epoca era, forse era più aperta di adesso, la raccomandazione era più viva, questi signori praticamente raccontavano... Cioè, ecco, adesso è arrivato questo signore che sì, vorrebbe un lavoro alle poste, io protocollo, metteva il timbro. E lui ha raccontato tutto, e lo raccontava con una ironia che ti faceva capire esattamente come andava il mondo. Ha raccontato, per dire, come un signore, vincendo la lotteria, si fosse ritrovato improvvisamente ricco, e lui lo segue dal sarto, e gli fa l'intervista mentre il sarto gli sta sistemando... di fare prove del vestito e gli chiede, ma quanti vestiti adesso? E lui dice, era una persona, insomma, di umili origini, dice, ma forse due, tre. Esatto, dice, ma con tutti i soldi facciamo ne 10. E dice, ma 10, ma poi non riesco a metterli tutti. Era bellissimo, cioè il senso del danaro che arriva, ma che alla fine non ti cambia la vita, per uno che ha quella forma mentis, no? E quindi l'ironia a volte, tu racconti la società. Abbiamo fatto un lavoro a cui sono molto affezionato, che si chiama Vacanze d'Italia. Non so se l'avete visto, eh. È una cosa che è andata in onda nel 2008, fatta da me con un altro autore. Abbiamo fatto 12 storie attraverso le vacanze degli italiani. E erano 12 storie strane, strampalate. Avevo fatto la avevo seguito un giorno, due giorni di riprese, tutto in presa diretta, senza il giornalista dentro, delle storie. Ero andato per esempio in un campo rom a vedere come gli zingari, ne avevo trovato uno per caso, mi ha detto: ma io vado al mare, mi ha detto questo zingaro. Ma io mi sono meravigliato, ho detto: al mare, allora voglio raccontarlo. Quindi entro nel campo, faccio amicizia con lui, e lui mi fa entrare nel suo furgone, e una domenica andiamo tutti al mare, con questi bambini che mangiavano il gelato, che si sporcavano, noi stavamo con la telecamera, dentro non si capiva nulla, e andiamo in un posto scacciatissimo vicino Roma, e vediamo che appena arrivano loro, tutti gli altri si spostano. C'era il periodo in cui si richiedeva le impronte, no? Tutta quella roba lì. Si sono aperti, si sono allontanati con i lettini. E loro sono arrivati, finalmente le donne vestite in lungo, perché si bagnano così. E poi la sera siamo tornati al campo. E l'umanità. Perché a un certo punto c'erano questi bambini, non avevano corrente elettrica, e avevano i gruppi elettrogeni. Quindi la bambina che aiutava il padre con una bottiglia a mettere il cherosene, quindi sporcandosi manco l'acqua corrente, e poi hanno fatto una grigliata. E hanno messo le alette di pollo e delle cose. Hanno acceso i motorini e quindi avevamo quelle riprese e c'era questo fumo, no? E Aldo Grasso ha visto il pezzo e ci ha fatto la recensione e ha scritto il valore salvifico di una grigliata in un campo rom, perché era così. Io mi sono sentito migliore come persona. Ogni tanto prendo mia figlia, siccome questo campo rom ancora esiste e questo Alex ancora vive lì, io passo e mi fermo e ogni tanto mia figlia entra a giocare con loro. Ma io mi sono sentito migliore come persona. Cioè io ogni volta che faccio un passaggio, ogni volta che racconto una storia, mi porto dentro delle cose. Perché questo lavoro lo faccio con amore proprio. E questa cosa mi permette di ritrovare le energie. Non faccio mai le cose senza pensarci. L'altro giorno siamo andati a fare un pezzo sulle pensioni a Milano, era un pezzo di 7 minuti, si può raccontare in tantissimo, in pochissimo. Allora la redazione mi aveva contattato una signora anziana che aveva praticamente 81 anni, aveva il figlio infarcuato, quindi era con lei, e io sono andato da loro e la signora era una cosa bellissima perché aveva una pensione da fame, 580, no, aveva 900 euro. Però è il figlio infartuato, 55 anni, che non trova più lavoro. E la cosa interessante è che io ero andato per parlare di pensioni, ma lei parlava del figlio. È come se a un certo punto avesse sorpassato anche la sua parte. E ne esce poi un ritratto pesantissimo, accostato alle pensioni d'oro. Cioè gente che prendeva 55.000 euro al mese, con un valore assoluto di... che era lo stesso, due persone. È vero, perché uno vale 55.000 euro al mese, uno vale 900 euro? E poi sono andato da una signora di 91 anni che prende 520 euro di pensione, ne paga 580 di affitto e a 91 anni ancora cuce. E sono rimasto senza parole. Perché poi alla fine le storie, quando appaiono nei giornali, quando perché si apre il capitolo, ma quando le vedi, le tocchi, il rapporto, no? Di entrarci dentro. E questa persona di Vito, allora, mi sono arrivate delle richieste sul telefonino per aiutarla. Ho chiamato, mi ha detto: io non voglio nulla. Magari se trovano un lavoro a mia figlia, forse è la cosa più importante. No? E allora tutte queste storie, come le facciamo uscire fuori? Tutta questa dignità. Se non si va nel profondo, se non si fanno gli attraversamenti come si deve, se non si guarda negli occhi le persone, come si fa? Abbiamo raccontato la povertà, sono andato avanti alla Caritas a Roma. Cioè sono rimasto. Cioè a Roma c'è un dispensario qua, c'è un supermercato, dove danno diciamo dei pacchi con dei punti per le famiglie indigenti, sono aiuti alimentari magari delle aziende, no? Tipo la buitone, la pasta, o
e insomma altri aiuti, gli aiuti comunitari, fa impressione, paese civile, occidentale, potenza del mondo, che va avanti con gli aiuti comunitari, e tu trovi gente, c'era, ho trovato la moglie di un architetto, mio marito ha avuto un incidente, siccome non è assunto a partita IVA, non sappiamo come mangiare, quindi prendeva gli omogenizzati. E poi giù fino a un inferno, perché poi quella parte lì, cioè non la puoi dare più di 3 mesi, poi sei povero, ti ritrovi povero e finisci alla Caritas. Sono andato davanti alla Caritas e una persona mi ha fatto un racconto lucidissimo di quella che è la nostra posizione in Italia. Ci ha raccontato che è troppo giovane per la pensione, è troppo vecchio per lavorare, che non ha più la casa, che gli hanno staccato le utenze, che sta lì per in coda con gli immigrati, in unico destino, avvolti nello stesso destino. Racconti terribili. E allora noi abbiamo il dovere di fare questi attraversamenti. Noi abbiamo il dovere. E per questo quello che faccio io deve essere un racconto onesto, di onestà intellettuale. Io non devo metterci né le belle né le cattive parole, io devo raccontare. Io devo essere la fotografia. Io sono un mezzo per raccontare la verità. Questo è il lavoro di un giornalista.
Grazie. Direi di raccogliere magari qualche altra osservazione, diciamo, citazione.
Intanto pago il canone solo per Rai e Radio 3.
Grazie. Succede che c'è un grande riscontro, cioè io lo vedo, cioè praticamente ieri l'altro, quando Grillo mi ha un po' punto, non so, forse poi dopo alla fine si è fatto intervista, sono entrato nel suo camper, poi guardate l'intervista domani sera e capirete com'è andata. E la gente mi è venuta incontro, mi ha detto, ma no, ma con te non doveva prendersela. Cioè, io ho detto, vabbè, ma non se l'è presa con la... Però abbiamo un riscontro, io ce l'ho un riscontro. Io quando cammino per strada ce l'ho un riscontro. Capisco che la gente ha bisogno... Mi arrivano tantissime segnalazioni, tantissime. Vado in un posto e mi arrivano tantissimi input, mi dicono, parla di questo, parla di quest'altro, racconta questa cosa. Questo è un modo positivo perché capiamo che c'è, cioè capiscono che c'è un qualcuno che può rappresentarti, perché altrimenti ci sarebbe il vuoto assoluto. Sono andato in Molise, nella mia terra, per dire che poi alla fine bisogna avere la schiena dritta. In Molise, pensate, Isernia, abbiamo fatto una puntata che si chiama Cemento. Non vi tedio, però vi racconto questi fatti così capite meglio. Allora, ad Isernia hanno costruito, Isernia, il Molise è una regione bellissima, piccolissima, 320.000 abitanti, dovrebbe diventare un laboratorio politico per ogni centrodestra, centrosinistra, dovrebbero impegnarsi lì, perché hanno il problema della sanità, hanno una terra che ha pochissimo sviluppo, hanno le aziende finanziate che sono finite malissimo, cioè tutte le cose che non si dovrebbero fare in Italia, no? E allora impegnatevi in un condominio di 320.000 persone, dite va bene, da oggi in poi voglio rappresentare qualcosa di nuovo in Italia e vado in una regione e la apri. Bene, no, che fanno? Hanno messo su un auditorium, Isernia, sentite bene, 21.000 persone, 21.000 ma con tutte le frazioni, 55 milioni di euro, un mausoleo che probabilmente finirà in rovina. Io sono molisano, loro pensavano che non andassi a fare questo servizio, ci sono andato, ho raccontato che praticamente in una notte... Da 4,5 milioni di euro che doveva costare una struttura, un auditorium, è arrivata la protezione civile con la famosa cricca, vi ricordate, Balducci, la cricca, e hanno fatto diventare l'appalto, l'hanno portato a 55 milioni, con lo stesso progetto, con un progettista che era morto anche, perché aveva vinto anche la cosa. E ad Isernia, e lì ti dico il bello, c'è un museo della preistoria unico al mondo. C'è un museo dove praticamente hanno trovato le ossa di dinosauri, i fossili di dinosauri, cioè hanno trovato il macellum, dove i preistorici, cioè i nostri avi, macellavano gli animali con un letto, e lì è fermo da 30 anni. Questa cosa ha permesso, adesso sono ripresi i lavori. La cosa bella, cioè quando sono tornato in Molise, c'è qualcuno che mi ha detto: ma tu hai fatto un danno, tu hai fatto un danno anche alla tua regione. Io ho detto: no, io ho aperto uno squarcio, perché non volevano che si sapesse, perché il sindaco di Isernia, chiaramente da megalomene, mi diceva: ma scusi lei, ma se a un certo punto le regala una Ferrari, lei che fa? Non se la prende? E io ho detto: ma scusi, ma lei sa, lei è un amministratore, ma come fa a parlare in questo modo? Cioè ho detto: se ti finanziano 55 milioni di euro, io faccio quello che devo fare, anche se non serve. Quando c'è un museo lì che è pronto, finito, c'era il custode che il giorno dopo, sapete che hanno fatto? Un custode che sulla carta non potrebbe far arrivare le persone, però le scolaresche, gli studiosi chiamano e dicono: guarda Emilio, tu sei l'unico, perché lavora con i beni culturali, per cose ci puoi far vedere queste cose? E lui apre e fa vedere. Gli hanno tolto le chiavi. Io il giorno dopo, la settimana dopo, ho saputo questa cosa, sono tornato, abbiamo fatto una conferenza stampa, ne è nata una interrogazione parlamentare. Adesso il museo, sono riniziati i lavori, perché basta pochissimo per ultimare. Per dire, quella cosa per me è importante, quella cosa che ho fatto. E nella stessa puntata stavano costruendo un cinema sotto una frana a Zumpano, hanno costruito su un costone che faceva impressione. Ecco, quella storia lì che ho raccontato, fortunatamente adesso l'hanno bloccata, cioè mettevano a repentaglio la vita delle persone. Che importa?
Supermercato
e soprattutto multisala.
Una bomba di benzina.
Adesso l'hanno bloccata, fortunatamente. È chiaro che ho il problema. Per un mese ho avuto telefonate continue, di notte e di giorno. È chiaro che questo è il mio lavoro, che faccio? O dico che penso, vado in Molise, i miei sono imprenditori che fanno lavori stradali. Allora che faccio? Non ci vado? E ci vado, certo che ci vado. Cioè, i miei sanno che io non dico mai che cosa sto facendo. Non posso chiedere. L'integrità, cioè, ma questo dovrebbe essere l'ABC. No.
Per questo è anche un paese dove parliamo tanto di legalità, però poi la pratica è un po' più ridotta rispetto alla parola pronunciata. Comunque, la tua è una testimonianza, secondo me, molto molto forte, perché dà l'idea dello svolgimento di una professione in toto, cioè è un modo di vivere, mi pare, il tuo modo di lavorare, che non è semplicemente un portare a casa un salario o un raccontare, è proprio un modo di essere un cittadino attivo, di mettere a frutto il dono che hai avuto di saper fare anche queste cose qui. Mi sembra un'ottima cosa, ma mi sembra, ecco, che ti ringrazio molto di essere qui, perché per noi è importante, questo tavolo sono passate diverse persone che fanno diverse professioni, ma far vedere che anche nel nostro piccolo ci sono delle persone positive, ecco, quindi è importante che questo noi ci contagi sempre di più, perché la tentazione di scappare, secondo me, la tentazione di lamentarsi, ma non nei posti giusti, è una cosa molto molto forte, molto presente, e temo che ci faccia perdere tante energie e non ci aiuti invece a cambiare quello che è necessario cambiare. Direi che c'è spazio per una, due anche interventi.
Sono tanti modi per... Dicevo, ci sono tanti modi per non fare vedere una trasmissione. Una è l'orario. Voi fate una bellissima trasmissione, ma in orari, diciamo...
Sì, cominciamo alle 21.30 e finiamo fino alle 11.30.
Sì. E poi volevo dire, lo share.
Sì.
Secondo me lo share è pilotato, perché una volta si parlava del mettere un apparecchietto in ogni abitazione.
Sì.
Almeno in un certo numero di abitazioni. Adesso questo sistema non dovrebbe più esserci. Adesso il rilevamento avviene tramite l'emissione delle antenne.
No, c'è uno share è quantificato attraverso le famose macchinette, c'è un campione tenuto, segreto, quindi un campione tipo, e questo su base statistica poi permette di avere quelle cose. No, se l'ha pensato, però il problema è che non è possibile, quindi è un problema irrisolto.
Perché io mi sono chiesto, a casa mia c'ho la centralizzata, come si fa a vedere se sono io?
Ma perché quel signore che ha la macchinetta è un campione tipo, che spalmato su un numero tot di macchinette rappresenta, è come con le elezioni, quando lei vede il rapporto stesso, esatto, che è un rapporto, un campione matematico statistico che ci dicono attendibile, per certi aspetti io guardo, perché poi alla fine uno si fa, cioè quando arrivano i grafici, tu capisci per esempio che il tuo programma per esempio perde in quel momento perché sta entrando in pubblicità, e c'è l'altro programma nel frattempo che non è in pubblicità che prende anche il tuo pubblico, cioè questi flussi tu li vedi, è chiaro che poi a dire, cioè molte volte mi chiedo, ci sono delle puntate, io molta gente mi ferma per stare, ma bellissima quella puntata, l'ho vista, e poi ne vedo un altro, e magari quella puntata dal punto di vista dello share è andata al di sotto anche di certe aspettative, alla fine è un bel punto interrogativo, ma questo è,
mi sono sempre chiesto questo.
Sì, no, è un elemento ancora con un, ed è particolare che adesso, cioè dopo tanti anni, resti l'unico, cioè con la tecnica che va avanti però non si è risolto ancora, rimane un problema. Ma noi non dovremmo averlo sto problema, cioè io non dovrei proprio pensarci a sta roba qui. Cioè io lavoro per le tre, lavoro per il servizio pubblico, e allora basta, non me ne importa nulla. Cioè, anche se faccio il 2%, non deve importare a nessuno, devo raccontare quello che è, sennò altrimenti parliamo di minoranze. Ma se io vorrei fare, cioè vorrei raccontare, cioè c'è un libro bellissimo, tra l'altro presentato alla Bignardi, io l'altra sera guardavo, io c'ho il mio programma con Luisella, e poi sono saltato dall'altra parte, e c'era Se ti abbraccio non aver paura, e la storia di quel papà con il figlio autistico, che è una cosa sconvolgente. Io avevo intenzione di raccontare nella vita degli altri anche quelle storie. Guardate, vi dico una cosa bruttissima, si dice in televisione, quando tu dici io voglio raccontare la disabilità, il racconto della disabilità, sapete che dicono i capistruttura? Non tira, cioè come se fosse un problema, come se tu vendi uno shampoo, e io voglio raccontare quella roba lì, e l'altra sera è la prova tangibile che quel racconto mi ha inchiodato, sono rimasto incollato, lo dicevo prima con Ani che stava prima in giù, quando sono arrivato sono rimasto così, perché a un certo punto la storia di questo padre che improvvisamente, imprenditore, ricco, con moglie, qualunque cosa aveva, poteva avere, poteva chiedere, tutto quanto, si trova con un figlio che a 2 anni e mezzo scopre di avere problemi di autismo, e lui va a Siena, racconta questa storia, va a Siena, questo figlio adesso ha 18 anni, quindi è un uomo, però ha un disagio fortissimo mentale, e lui racconta come a un certo punto quel tragitto, dopo aver capito il male, un male oscuro del figlio, incomprensibile, perché lui non poteva aspettarsi una cosa del genere nella vita, perché ha preso, dice, io ho fatto il percorso da Siena, da solo andava esatto, bravissimo, ho preso a pugni la mia macchina, poi quella cosa l'ho vissuta così male, ho pianto, ho urlato, ho bevuto, poi a un certo punto è come se avesse espiato in quel percorso, come se avesse fatto un tragitto, e ha capito che doveva riconvertire quelle energie, doveva renderle in qualche modo verso il figlio, col figlio ha un rapporto, c'erano il suo figlio grande e piccolo, però quando ha rivisto le immagini del figlio che hanno trasmesso, aveva gli occhi lucidi, io capivo che c'era una tensione verso quel figlio. E perché non devo raccontare quelle cose? Chi me lo può impedire? Perché me lo devono impedire? È quello che dobbiamo fare noi, no?
Buonasera.
Desideravo sapere come impattano i social network sul suo lavoro. Cioè, abbiamo nei social network una massa di informazione e di utilizzo che un pochettino distoglie dalla televisione, no?
Sì.
E quindi volevo sapere come, diciamo, si rapporta lei, insomma,
Ma intanto i social network spessissimo poi si intrecciano con i programmi, perché e si interagisce con Twitter, con Facebook, con questa roba ci permette. Noi abbiamo, per esempio, con Robinson, una persona che riesce benissimo a mettere in contatto. Poi c'è una parte residuale di chi non vede o vede attraverso altri mezzi. Per dire, il pezzo di Scampia, se voi cliccate, trovate Scampia, e poco tempo fa, guarda, ma tu sai quante persone hanno visto il tuo pezzo di Scampia? 2 milioni e mezzo di persone, che è una cosa, cioè significa che 2 persone e mezzo sono andate lì, hanno cliccato e sono visti il filmato, che è una cosa impressionante, perché la televisione è passiva. Cioè tu stai, accendi, se ti sintonizzi e vai. Ma il fatto di andare lì vuol dire che tu muovi, vai in quella direzione. E quindi
è un moltiplicatore.
Ma certo che è un moltiplicatore, lo dice Grillo lo dice, ha ragione. Dice, guarda, che quello che ci dicono, noi abbiamo una piattaforma veloce, che cambia. Ma il mondo è cambiato. Io, se vedo mia figlia prende il mio cellulare e ci naviga che è una bellezza, io dico, ma come fa? È cambiato, e questo è un modo per raccontare anche che si allarga, permette alla gente di sapere più cose, una conoscenza che deve essere veicolata, perché lì trovi di tutto, però è un'opportunità, è una grande opportunità.
Grazie. Infatti i social network, per esempio, personalmente nel mio profilo Facebook e Twitter, quando trovo delle buone trasmissioni le linko, e poi ci sono questi discorsi di rimando, quindi... Il famoso palinsesto ce lo creiamo anche noi, no? Quindi mi sembra un elemento importante da sottolineare, questo come possibilità di essere partecipi anche di un cambiamento qualitativo della nostra informazione.
Assolutamente.
C'è qualche altra curiosità, sollecitazione, domanda? Prego.
Io volevo chiedere più che altro un chiarimento su un'affermazione che ha fatto prima, ovvero il fatto che il giornalista deve essere fotografo della realtà e non aggiungerci niente di suo, né di positivo né di negativo. Però mi chiedo se sia davvero possibile fare questo, nel senso che il giornalista comunque è una persona, ha una storia alle spalle e compie continuamente delle scelte, cosa raccontare, cosa escludere, cosa registrare e cosa invece tagliare.
Sì,
questo è un'espressione di soggettività comunque.
Sì, certo, questo purtroppo fa parte della... cioè non posso raccontare tutto, non si può, però io ho, come dire, l'opportunità di essere obiettivo. Questa è una cosa... Allora, ti do del tu, ti spiego una cosa. Mi è successo che sono andato a, non dico la trasmissione, però vi faccio capire il significato, faccio un servizio a Verona, ragazzi, manco a farla apposta, vengo in un momento in cui c'è una campagna elettorale, in cui ci sono le spinte anche un po' all'odio razziale, le cose che adesso sono un po' sfumate, fortunatamente, vengo qui e trovo, cioè è incredibile questa coincidenza, perché poi alla fine mi è ritornato alla mente, trovo una persona che lavava i vetri, ricordate c'è stata una campagna che dovevano sparire, cioè come se a un certo punto fossero, e io trovo una persona e mi ci metto a parlare, mi avvicino, lei era seduta, questa ragazza era una ragazza, non era una zingara, era una ragazza che stava lì con un bastone e che puliva il vetro e che chiedeva anche delle cose. Io mi avvicino e le dico, che cosa stai facendo? E lei mi fa, Sto pulendo i vetri e sto chiedendo l'elemosina. E l'ha capito dove volevo andare. Mi diceva, ma tu ce l'hai con me? E io dico, sto zitto. E dice, non posso farlo? E io zitto, per quel discorso, l'obiettività. E poi mi dice, ma ti do fastidio? E alla fine voglio una pausa lunghissima, ma lunghissima, pesante anche per me, perché io volevo risponderle, però dico, adesso parteggio, e le dico, no, non mi dai fastidio. A me vado, torno in redazione, monto il servizio, non vi dico per quale trasmissione lavoravo. A un certo punto mi si dice, Domenico, però siamo un po' lunghi, quella pausa lì
quella pausa, tagliala. La pausa, ma quella era una risposta, era un bisogno, capisci l'obiettività? Se io tagliavo quella domanda che era rivolta a me, io tagliavo un pezzo di verità. Quando mi dice ma ti do fastidio, perché era questa la domanda più forte, io alla fine non facevo una buona informazione. Lei mi aveva, è come se mi avesse parlato per ore soltanto con quell'affermazione. Bene, il servizio non andò in onda quella sera, però questa cosa mi è rimasta, a me questa affermazione mi è rimasta dentro, quella non capacità di poter, ho cambiato, vado a Isola Capo Rizzuto, che tu conosci, vado da Carolina Girasole, è un sindaco che è stata praticamente, che è stata minacciata la mafia, hanno fatto, sapete, e anche il suo comune praticamente è un comune asserragliato, c'è soprattutto un tecnico comunale.
Che coincidenza delle coincidenze, ha il cognome di un noto monumento.
Esatto. Benissimo, allora io faccio l'intervista e mi riprendo una rivincita bellissima. Io quella pausa ancora meno. Lui comincia a parlare, io non dovevo intervistarlo. Però lui dice, mi hanno incendiato la macchina, mi hanno messo a fuoco la casa, mi hanno bruciato la casa, mi hanno minacciato i figli, ma tu ci staresti qui, tu ci staresti, perché praticamente loro stanno demolendo le case quelle del, sia abusive che quelle fatte dall'Andrangheta, tu ci staresti, e mi fece quelle stesse affermazioni. Beh, mi sono tornato, ho montato il servizio, l'ho mandato in onda, per me è stato un sollievo, cioè quella pausa è come se mi avesse, come dire, ripagato anche di quella cosa non detta. E questo è il senso dell'obiettività, e questo è il racconto che ti dico dalla foto. Se tu togli qualche cosa di questa foto, non fai un buon servizio.
Non è autentico.
Questo.
Grazie.
Grazie a voi della pazienza. No? Scusate se vi ho tediato, però insomma alla fine poi.
No, è molto bello invece come impostare. C'è qualche persona che ha desiderio di intervenire?
Beh, niente, il discorso delle pensioni.
Sì.
Allora, quando lei invece intervista quelli che guadagnano tantissimo, cosa prova lei?
Provo rabbia. Mi è successo.
E loro sono imbarazzati.
Non si fanno intervistare. No, non si fanno intervistare. Ho fatto una cosa con Crosta, il pensionato più ricco d'Italia, in Sicilia. Ecco, lui alla fine adesso la regione dopo quei servizi televisivi, lui prendeva, praticamente è stato funzionario dell'azienda che si occupa, manco a farla apposta anche lì, dei rifiuti, e lo hanno fatto andare in pensione col massimo livello, per una legge regionale, questo permette anche di avere poi una retribuzione che pare al 100%, guardate. E quindi lui prendeva all'incirca circa 90.000 euro l'anno. Io sono andato a intervistarlo, faceva l'avvocato lui, perché aiutava poi la figlia, cioè per un pensionato che poi non era manco tanto pensionato, perché non ha fatto un lavoro usurante, che praticamente lavorava nello studio della figlia, e sono andato a intervistarlo, a difenderlo in questo processo contro la regione, perché la regione poi a un certo punto si è rinsavita e voleva ridurre questa pensione, e la figlia mi ha detto, ma io guardi, io non posso parlare neanche io, papà non vuole parlare perché fin quando c'è una causa in corso non è opportuno. Ma dico, ma l'avvocato sono io invece. E dico, scusi, e lei non conosce la situazione delle finanze di suo padre? Ma diciamo, di queste cose non ne parliamo proprio, non ne parliamo proprio. Allora ho capito tutto,
Bene, allora io vi ringrazio, vorrei solo dirvi che mai come questa sera, tenendo i piedi piantati per terra, ho trovato un senso concreto e significato di una frase di Richard Kapuscinski: il cinico non è adatto a questo mestiere.
Assolutamente, bravissimo, mi ha fatto venire i brividi, bellissimo.
Grazie, arrivederci a tutti.